poche sono le città che possono vantare l'inestimabile patrimonio d'arte e di storia di Venezia. Questa città, unica al mondo per i suoi scenari magici e spettacolari, è un vero e proprio miracolo d'ingegno, oltre che di bellezza. Una città costruita sul fango, sulle sabbie e le melme di un paesaggio inospitale e difficile. Venezia è simbolo di saggio governo e di libertà. Non aveva altra difesa che la laguna, non aveva guardie di palazzo tranne gli operai dell'arsenale e nessuna piazza d'armi a eccezione del mare. Nei secoli del feudalesimo e della barbarie, Venezia era un riferimento di democrazia e di civiltà. Venezia ha origine sull'acqua. È sulla laguna, su questo paesaggio mobile, costantemente modellato dalle maree e dal gioco mutevole delle correnti, che a partire dal VI secolo d.C. si rifugiarono le popolazioni dell'entroterra minacciate dalle invasioni barbariche. La caduta dell'impero romano aveva infatti aperto le porte d'Italia a orde di invasori, di fronte ai quali questa gente vide nella laguna l'ultima possibilità di sopravvivenza, qui dove i fondali in continua evoluzione e una rete invisibile di canali rendeva la navigazione possibile solo a chi ne avesse conosciuto l'intricato percorso. Per secoli la laguna ha rappresentato l'unica vera difesa per Venezia, perché è difficile, quasi impossibile da attraversare. Ed è proprio per questo che Venezia non ha mai avuto bisogno di costruire mura difensive. I primi insediamenti si originarono nell'arcipelago intorno all'isolotto di Rivo Alto, che prese poi il nome di Rialto e che divenne l'epicentro dello sviluppo della Venezia attuale, quel prodigioso e capillare sistema di rii, canali e costruzioni che oggi conosciamo. Questi primi veneziani erano barcaioli, battellieri. Erano i soli a sapersi muovere nella laguna e i soli a commerciare in pesce e sale. Scrive Cassiodoro, un alto funzionario romano, «Seppur v'è qualcuno che non ricerca l'oro, deve ancor nascere chi non desideri il sale». Il sale era infatti una merce estremamente preziosa e fin dall'inizio rappresentò per i veneziani una rilevante fonte di arricchimento. Ma è dopo l'anno 1000 che Venezia cominciò a configurarsi come una potenza economica e militare, dominatrice dei traffici marittimi, capace di navigare dai fiumi della Russia meridionale alle coste francesi. Non fu mai realmente soggetta a nessun dominio, nemmeno all'Impero d'Oriente, sebbene per motivi economici e culturali se ne sentisse profondamente legata. Antepose sempre il commercio e il proprio profitto a qualsiasi altro imperativo, fosse di natura politica o religiosa. E sviluppò una forma di governo straordinariamente moderna, vicina al concetto attuale di democrazia. Già nel 300 le sue leggi prevedevano la tutela del lavoro minorile, la separazione di interessi tra medici e farmacisti, persino l'istituzione di una sorta di servizio sanitario pubblico e una serie di altre norme all'avanguardia nella giustizia e nell'amministrazione pubblica. Rispetto alle altre città-stato italiane, rappresentava un caso unico ed esemplare anche per il senso di unità sociale e di fiducia nel governo. La storia della Repubblica si rispecchiava nell'architettura della città. Il palazzo ducale era più sfarzoso di una dimora regale, la basilica di San Marco risplendeva dell'oro dei suoi mosaici, l'onnipresente leone alato, simbolo del patrono San Marco Evangelista, esprimeva la forza e il coraggio della Repubblica. Ma ciò che più sorprende di Venezia, oggi come in passato, rimane il suo impressionante impianto costruttivo, quello di una città completamente edificata sull'acqua. Per secoli i veneziani, lentamente e con ostinazione, hanno perseverato nella difficile sfida di strappare all'acqua anche il più piccolo fazzoletto di terra. Fin dall'inizio, l'innalzamento della città è stato un vero e proprio miracolo di ingegneria, dovuto, oltre che all'abilità e all'intelligenza dei costruttori, alla natura stessa del luogo. Gli edifici di Venezia, infatti, sono costruiti su un sistema di pali in legno affondati nel fango. Per prima cosa si conficcavano dei lunghi pali in legno nel fango finché non arrivavano a toccare il terreno duro, resistente. Su questa palizzata si realizzava poi un tavolato in legno a più strati incrociati, così da ottenere una struttura più stabile che distribuiva il peso in modo uniforme su tutti i pali. Su questa base si costruiva la struttura in muratura o in marmo. Si realizzavano in pratica delle vere e proprie palafitte. Alcune costruzioni, tra l'altro, risentirono di occasionali condizioni di instabilità e risultano tutt'oggi visibilmente storte. Ma in generale questa tecnica costruttiva si rivelò molto efficace e duratura. Ed è proprio qui, nella natura di città galleggiante, che si alimenta da secoli il mito della eccezionalità di Venezia. Perché, in definitiva, ciò che rende Venezia davvero unica al mondo, ancora più che il suo ineguagliabile patrimonio d'arte, di storia e di cultura, è proprio l'acqua, l'elemento dal quale è nata e che oggi, paradossalmente, minaccia di distruggerla. Ma a cosa doveva Venezia la sua grandezza? In un'epoca in cui gli spostamenti erano difficili e rischiosi, i veneziani navigavano nella maggior parte del mondo conosciuto, a bordo di navi potenti e sicure. In poco tempo divennero degli intermediari attivissimi tra Oriente e Occidente, e la stessa Venezia, grazie alla sua posizione strategica e ai buoni rapporti con l'impero bizantino, diventò più che mai la porta dell'Europa sull'Oriente. Sulle loro navi i veneziani trasportavano sete, spezie, oro e argento, ma anche merci di largo consumo come il legno. Le galere veneziane erano imbarcazioni agili e leggere. Non potevano trasportare un gran carico, ma in compenso un equipaggio al completo garantiva la presenza a bordo di circa 200 uomini, il che rendeva queste navi piuttosto sicure. Per arruolare la ciurma, il capitano metteva un tavolo sul molo di fronte a Palazzo Ducale e offriva degli anticipi pari generalmente a 3 o 4 mesi di paga. Quando la nave stava per salpare, un banditore ne dava l'annuncio per 3 giorni di seguito a Rialto e alla Basilica di San Marco. Chi non si presentava, e non erano in pochi a disertare, veniva cercato dai signori di notte, una sorta di polizia di quartiere, per essere imbarcato a forza o addirittura arrestato. A bordo delle galere, oltre al capitano e ai marinai più esperti, l'equipaggio comprendeva i balestrieri, alcuni mercanti, il cartografo, lo scrivano, il medico e naturalmente i rematori, i cosiddetti galeotti. L'accezione attuale di questi termini ha avuto origine proprio da qui, dal fatto che la nave era a volte il luogo dove si scontava la pena e i lavori forzati, da cui il significato di galera come prigione. Le galere mercantili erano un mezzo di trasporto costoso, perciò occorreva compensare la spesa con carichi preziosi e con navi che tornassero presto in patria. Per ridurre i rischi, la Repubblica mise a punto un efficace sistema di controllo sulle società mercantili, stabilendo delle regole molto precise in modo da evitare imprese troppo avventate o addirittura truffaldine. In pratica provvedeva a costruire le galere e a progettare le rotte commerciali e poi organizzava una gara d'appalto tra i mercanti intenzionati a partecipare all'impresa. Gli interessati si riunivano in una sala riservata e, sotto la supervisione del Senato, si aggiudicavano le varie quote di partecipazione. Si trattava naturalmente di ricchi mercanti, in genere rappresentanti dell'impresa di famiglia. Questo accordo economico veniva perfezionato davanti a un notaio alla vigilia di ogni viaggio e venivano fissate con esattezza le carature, cioè le quote di partecipazione dei singoli soci investitori. Questo sistema ripartiva sia i rischi che gli utili, spingeva i mercanti alla collaborazione per il buon esito dell'impresa e garantiva alla stessa Repubblica un ritorno economico che ammortizzava i costi delle imbarcazioni. La grande capacità marinara e l'efficienza nell'organizzazione economica delle imprese mercantili erano solo due dei fattori che determinarono la grandezza della marineria veneziana. Per assicurarsi la supremazia sui mari, Venezia doveva poter contare su un terzo fattore non meno importante, la possibilità di costruire le sue navi. Inizialmente le navi veneziane venivano costruite in piccole officine private, poi, intorno al 1200, queste attività furono raggruppate in un unico, grande cantiere pubblico, l'Arsenale. In questa immensa struttura si muovevano progettisti, maestri d'ascia, operai specializzati. Gli operai dell'Arsenale, i cosiddetti arsenalotti, costituivano una comunità a parte nella città, depositaria di un patrimonio prezioso, tramandato di generazione in generazione e custodito gelosamente. La tracciatura del sesto, vale a dire il disegno del profilo dello scafo di una nave, era un'operazione difficilissima ed era svolta dal proto, la vera autorità dell'arsenale. Da questa fase dipendeva il successo in mare di un'imbarcazione e richiedeva una grandissima esperienza. L'organizzazione all'interno del cantiere era addirittura all'avanguardia, con tanto di suddivisione del lavoro in reparti diversi, controllo di qualità sulle materie prime, standardizzazione di molte fasi produttive e persino la prima catena di montaggio della storia. Questo ciclo di produzione, completo e autosufficiente, consentiva di costruire fino a 3 grandi navi al giorno e garantiva a Venezia un vero e proprio primato. Era sempre all'arsenale che si realizzava la più amata e preziosa delle imbarcazioni veneziane, il Bucintoro. Si trattava di una speciale galera da parata a due piani, ricoperta di raso cremisi e ornata di sculture dorate. Il giorno dell'ascensione, il doge e le personalità più in vista salivano a bordo e raggiungevano l'Adriatico all'altezza del porto del Lido. Qui il doge gettava in mare l'anello, a simboleggiare l'unione di Venezia con l'acqua, e pronunciava la formula solenne: «Ti sposiamo, mare, in segno di vero ed eterno dominio». Purtroppo, l'ultimo Bucintoro non sopravvisse all'occupazione francese. Alla vigilia della loro partenza nel 1798, gli uomini di Napoleone cercarono invano di affondarlo nella darsena dell'arsenale per poi distruggerlo a colpi di accetta. Se ne salvò soltanto qualche piccolo frammento, conservato oggi al Museo Correr. L'epoca d'oro della Venezia marinara si concluse con il mutare delle rotte commerciali e delle tecniche di navigazione, e Venezia tramutò la sua vocazione di città mercantile in città d'artigianato e soprattutto d'arte. Il suo stemma, però, insieme a quello delle altre storiche repubbliche marinare di Genova, Amalfi e Pisa, compare ancora oggi nella bandiera della Marina italiana, a perenne ricordo del suo glorioso passato di dominatrice dei mari.